di passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco.
A Zanzibar, a Zanzibar.
C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampone. Sì, lui beve solo vodka di limone. Sì, lui beve solo vodka e metadone.
Regalo per gli ascoltatori della Zanzara, meglio delle canzoni del Festival di Sanremo, questa dobbiamo. Nuova sigletta della Zanzara che inaugura la puntata di questa sera, ancora all'insegna delle polemiche. Caro mio, le polemiche non sono solo su Celentano, caro Parenzo, ma sono sulle mutande di Belen, ti rendi conto? La grande polemica di oggi, le cose più twittate, le cose più cliccate su internet. Beh, non sono cose che riguardano il governo Monti,
serie,
eccetera,
vale,
ma
serie.
È la domanda, sì. Belen, che poi ha già una risposta,
sì. Che...
Belen Rodriguez,
sì?
Ieri sera, aveva
sì.
Le mutande, sì o no? In realtà è un giallo inesistente, come
perché
tutte le cose.
Perché le aveva o no?
Ma sì, perché anche
ma
lei
sì,
lo
cosa?
Dice.
Ma sì, le aveva.
Ma sì, senti che lo dice anche ieri sera, giusto per toglierci dalle scatole.
Che diranno i
argomento.
Cattolici adesso?
Ma che ne so.
Vogliamo dire una cosa? Vogliamo dire una cosa? Belen, non ce ne andiamo più, non ce ne andiamo
no.
più.
No?
Cosa che bellezza.
Dai, dillo, dillo.
Ma lo so.
Ce l'hai.
Cosa? Ah! Ce li ho, ragazzi, ce li ho, tranquilli.
Che
ce li ho cucite sotto l'abito, ma ce li ho.
Vabbè, insomma.
Andiamo in disco.
Poi naturalmente cucite sotto l'abito, mutande vere e proprie, sì. Poi ci sarà un'altra discussione ancora.
Io fossi in Cicchitto chiederei subito una commissione parlamentare d'inchiesta, subito, su Sanremo. No, no, sulle mutande della signora Belen.
Perché ce l'hai tanto con Cicchitto?
No, o la CEI, fossi la Conferenza Episcopale Italiana, anziché occuparmi della vicenda dello IOR, della vicenda delle normative antiriciclaggio, fossi in Città del Vaticano in queste ore, chiederei subito, subito una commissione
Vabbè.
D'inchiesta con la gendarmeria.
È ufficialmente pazzo.
Mutande di Belen.
Intanto
ridono dalla regia.
Intanto c'è ancora
il vetro.
La vicenda Celentano, naturalmente. Travaglio, sentiamo Travaglio, va.
Sì.
Meno male
Beh,
che c'è un attimo.
Deve preparare
un
il
attimo.
Clima, il direttorissimo.
Meno male
deve
che
scaldare.
Celentano non ha il potere di chiudere i giornali come invece fanno i politici. A parte che io di giornali chiusi dai politici non ne ho visti molti.
Comunque, ah no?
Ma che quali giornali chiusi? Giornali chiusi, giornali.
Quando Berlusconi disse
chiusi,
di non, quando
chiusi
Berlusconi,
giornali.
Quando Berlusconi presidente del Consiglio
Cosa?
Disse
chiudeva
no,
i giornali Berlusconi. Chiudeva
non,
i giornali.
No, ma disse alla pubblicità
e che è successo?
Di non investire sui giornali nemici del
Repubblica
governo.
Repubblica andata in bancarotta. Repubblica andata in bancarotta.
Ma è una anomalia già il fatto stesso.
Stai zitto,
che lo...
Travaglio.
Beh, mi è piaciuto, è Celentano, quando dice che vuole chiudere due giornali fa molto male, non bisognerebbe mai chiedere la chiusura di nessun giornale, per fortuna Celentano non ha il potere di chiudere nessun giornale, quindi la sua esternazione non ha pari rispetto a quella di quando i politici chiedono la chiusura di giornali o trasmissioni televisive, perché loro riescono poi a farle chiudere.
Quindi... Poi c'è il commissario,
Beh,
il commissario Marano.
A Santoro cacciato da eccetera, Rai, no?
Cacciato bisogna sempre vedere.
Biegi, Luterzi,
Marano,
come si chiama quella?
Marano, stai a sentire il commissario che è arrivato.
Ma chi è il commissario,
il commissario Marano?
Marano? Sembra l'ispettore Barnaby.
Cosa pazzesca.
L'ispettore Barnaby.
Non sono qui per chiudere Celentano.
Ma è per
Marano.
Fare cosa?
Non hanno nemmeno il... Come dire, la cosa clamorosa sì. è che non hanno nemmeno la forza
sì.
per dire... ha detto delle stupidaggini, non ci va bene, siamo gli editori, vai a quel paese, non
sì.
hanno nemmeno la forza di fare
Mandalo
questo.
Mandalo un commissario.
Una cosa pazzesca, Marano.
Poi per carità, possiamo dire che questo permette un confronto, apre un discorso, forse non era una funzione da fare in un momento qual è quello di Sanremo, ma Celentano è artista e quindi l'artista alla fine può tranquillamente esserci anche a Sanremo. Questo è il dato essenziale, ma nessuno qua è venuto o ha avuto il mandato di dire vai e non mandare in onda Celentano, questo scordatevelo, non è questa la funzione del sottoscritto e né tantomeno è il mandato.
non è il mandato. Allora, quale sarà il mandato? Non si capisce.
No, è andato a fare una vacanza.
Quello di mettere un dirigente in più a Sanremo, probabilmente. No, di avere un dirigente in più, perché ce ne sono pochi dirigenti sì. Rai a Sanremo, no? Metterne un altro in più, sì, un altro sì, in più. Signor Verdini, da Striscia la Notizia, sulla questione delle tessere falsificate del PDL. No, poi oggi, pochi minuti fa, Alfano ha detto è tutto regolare, i congressi si svolgeranno, però sono state trovate delle irregolarità, Verdini.
Perché avete appioppato 140 tessere del vostro partito a persone che non ve l'hanno mai richieste?
Per farvi lavorare un po' voi.
Ecco, appunto, per rompere le scatole però a coloro che non hanno mai richiesto appunto
tessere. E questo ci dispiace.
E poi Berlusconi da Belpietro, amarezza al termine di una vita di lavoro, essere trattato come un criminale. Si parla sempre di processi, un Berlusconi però stanco, una polemica che ormai, diciamolo francamente, al di là di come uno la possa pensare, non interessa più a nessuno.
La mia maggiore amarezza è che al termine di una vita di lavoro indefesso, sia nella mia professione di imprenditore, in seguito nell'impegno politico, vengo trattato peggio di un delinquente, con accuse che sono frutto evidente di un pregiudizio politico, che non trovano corrispondenza nei fatti, che sono state smentite platealmente e senza possibilità di dubbio nel corso del dibattimento e del processo.
Bene, 800 24 00 24, è con noi Giorgio Stracquadanio, PDL, buonasera.
Buonasera a loro.
Come sta? Dove si trova? In macchina?
Perché non è qua in studio con noi a Roma? Perché
è partito, evidentemente c'è altro da fare.
Ma altro da fare, oggi è giovedì.
Ma sta lavorando.
Perché non è a Roma a lavorare, onorevole?
Sono a Roma a lavorare, ma non per questo devo stare in studio da voi.
Giusto, una risposta corretta, anche devo dire. Nonostante io sia il conduttore della trasmissione.
No, avevo alcuni incontri, riunioni che mi impedivano di muovermi e di venire da voi, tutto qua.
Senta, Stracquadanio, come...
Però ci siamo grazie ai potenti mezzi messi a...
Beh sì, per fortuna si può comunicare anche in altri modi. Una volta non si poteva e le trasmissioni chissà come si facevano. Io mi domando sempre, ma una volta, quando non si aveva la possibilità...
Se ne facevano di meno. Se ne
bravo, sì,
gli ospiti.
È vero, è vero. Se ne facevano di meno.
C'erano i conduttori e c'era la musica, che era la grande dominatrice. Mi ricordo le grandi trasmissioni erano Hit Parade.
Sì, sì.
Erano
grandi imitazioni, grandi cose autoriali, grandi invenzioni anche,
e
no?
Poi c'erano autori e conduttori. E c'erano i protagonisti della televisione e della radio, non erano gli ospiti.
Questo è vero, questo è vero.
Sta guardando, senta, la figura dell'ospite.
Mi dà una sua definizione di Celentano, dato che lo fanno tutti in queste ore?
No, guardi, è noioso come tante altre cose di cui
come?
Non ho più discutere.
E come so, noioso come un film del degli anni 30.
Di Eichstein.
Allora, ogni anno
come la corazzata Potionkin,
no? alla predicazione di Celentano. Siccome non ce lo siamo scelti, non mi sono sposato, non mi sono fidanzato, non ho fatto parte del clan. Vorrei fare a meno di parlarne. E l'unica cosa che volevo dire e la vorrei dire a Parenzo, che quanto a mutande e politica, le commissioni d'inchiesta le hanno chieste sempre gli altri.
Anche il centrodestra, diciamo così.
Di mutande non ci siamo mai occupati, se non per difenderci dalle accuse.
Di mutande non ci siamo mai occupati.
Qualcuno se ne è occupato
molto da vicino. Mi sembrano parole grosse.
Non politicamente. È stata sempre un'accusa da dover respingere. Quindi le commissioni d'inchiesta sulle mutande non ci appartengono.
Benissimo.
Vabbè, comunque, lei dice noioso.
No, Celentano è una noia mortale. La discussione su Celentano è una noia mortale, peggio che ascoltarlo.
Ma perché secondo lei ha fatto quelle uscite? Per togliersi qualche sassolino suo Avvenire,
no,
Famiglia Cristiana, Grasso?
Che ha bisogno, cioè. ma è semplicemente che ormai l'aspettativa è che Celentano la spari grossa. No?
Dunque lui lo sa?
E se Celentano
lui lo
la
sa?
Spara grossa, lui lo sa perfettamente. Se non la spara grossa...
C'è un paraculo adesso, per dircela tutta, insomma. Un furbacchione.
È un uomo di spettacolo.
Ma lei ha questa cosa qui della...
Secondo lei, perché Sgarbi, quando ha occasione, non pianta un casino della Madonna? Ogni volta che ho capito.
Sì, però c'è una differenza.
Celentano come Sgarbi, questa è una
però
buona.
Però c'è una differenza
buona...
che Sgarbi, il nostro amico Vittorio.
Sono le regole dello showbiz.
No, non sono le regole del showbiz, perché quando Vittorio, nostro amico, va a fare un programma su Rai 1, fa numeri risibili.
Sono altri contesti.
Celentano fa 12,7 milioni con Morandi.
Celentano parla
fa 12,7 milioni il festival.
No, la Celentano
ha fatto sempre dei grandi numeri.
Assolutamente no, in passato no. Se lei va a vedersi l'audit
negli ultimi tre anni più o meno sono quelli, dai, su.
Ci sono stati 10 milioni.
Sono i numeri del festival.
No, è il record assoluto degli ultimi anni.
Mi scusi, tutto l'ascolto è andato del festival è andato secondo quell'andamento lì dei 12 milioni, sì, 14 milioni prima e dopo Celentano.
Traffico, torniamo tra un attimo.
Qualunque cosa ci fichi, non c'è controprogrammazione.
C'è un'altra cosa, anche una frase recente di Stracquadanio, che vi farà incazzare, la mando in onda tra poco. Voglio che però su questa cosa qui Stracquadanio non giri troppo intorno, eh. I 500 euro, sì, euro, a tra poco. Se è questa, quella sui 500 euro, andiamo? 500 euro.
Non ho mai guadagnato 500 euro al mese, perché da quando ho iniziato a studiare mi sono fatto un mazzo tanto e ho guadagnato di più per merito. Chi guadagna con 500 euro al mese è uno sfigato per varie ragioni. Per varie ragioni, e per fortuna sono pochi, pochissimi in Italia, che hanno questi 500 euro al mese. Lo sa? Mi dica quanti sono che hanno 500 euro al mese? Che guadagnano così? Quanti sono?
Io
in Italia
voglio, non lo so, però
poche centinaia di migliaia, anche perché se fosse vero avremmo i morti di fame davanti alle, per le strade, e non ce li abbiamo. Esca in qualunque città e trovi un morto di fame, se ci riesce, italiano, non ci riesce.
Vabbè,
è una follia, lo sai,
perché
no?
È una follia. Ma come, vabbè. Allora lei conferma che 500 euro, chi guadagna 500 euro è uno sfigato?
Guardi, sono una piccola quota di popolazione che hanno pensioni sociali più basse di quanto sono state portate.
Vabbè, dunque non sono sfigati.
Nel 2001 dal governo Berlusconi. Sono sfigati, voglio dire, si parla di situazioni limite. Io sono stufo di una retorica piagnona in cui qualunque cosa uno dica si dice sì, ma vallo a dire a chi guadagna 500 euro al mese. Non esiste chi guadagna 500 euro al mese.
Ma come non esiste? Ma dove
esiste,
vive?
Tecnicamente non esiste. Parenzo, non li guadagna neanche
onorevole Overman, ma io non
lo so
che ne guadagno molto di più, che problema c'è? Certo,
ma chi è che guadagna,
ma ci sono molti giovani precari che guadagnano 500-800 euro al mese.
Ma
dove
ma
vive onorevole Overmoney?
No, onorevole 500. In Italia è lei che vive nella retorica.
Io capisco
della
che il suo cognome, il suo cognome, la
guardiamo, la media dei consumi di telefonia mobile, cosa che spunta dalle mani di chiunque, un telefonino, noi vediamo che non basterebbero quelli.
Ma lei sa quanto costa una tessera telefonica all'anno? Ma che dice?
No, però Stracquadanio ha ragione quando dice, scusi,
le famiglie che proteggono i giovani.
Chi guadagna 500 euro è una minoranza assoluta.
Ed è uno
sfigato? Questo è un altro discorso.
È stato sfortunato?
Uno sfigato.
Perché è uno sfigato?
Perché uno sfigato?
È una persona sfortunata.
No, sfigato è una cosa,
sfortunato
è un'altra.
Sfortunato è un'altra. Non è che se uno vede uno in carrozzina e dice, sei in carrozzina. Non è una roba carina, no?
Cosa c'entra essere in carrozzina? C'entra essere
perché
in
se uno è in difficoltà e tu dici, sei uno sfigato, non è un atteggiamento politico. Dici, sei uno sfigato, sei lì, guadagni 500 euro. Perché lei ha detto che non è stato capace. Questo ha detto. Perché se uno guadagna 500 euro, non è stato capace.
Perde tempo a telefonare a una trasmissione televisiva e spreca soldi per dire ma lo dica chi guadagna 500 euro.
Certo.
Delle due l'una, il primo non guadagna 500 euro e quindi parla di qualcosa che non lo riguarda. Il secondo, che se fosse vero farebbe meglio a risparmiare i soldi della telefonata e dell'SMS, perché non è vero. E se,
cioè, comunque chi ha un reddito di 500 euro al mese, come no, esistono una minoranza,
ci sono almeno 800.000 lavoratori.
Ma
di cosa parlate?
Disfigati
800.000. Ci sono almeno 800.000 lavoratori.
Adesso, non lasciamo perdere le cifre.
Non esistono, Parenzo.
800.000 lavoratori precari che guadagnano. Ci sono 800.000 Eurostat, Istat. Vada a vedersi le classifiche. Vada a vedersi le classifiche.
Ma di che parla?
Che sono lavoratori.
Citi la fonte. E l'Istat mi deve dire quale.
Adesso glielo tiro fuori.
Comunque, che sono questi qua che guadagnano? I pochi
perché questa è retorica pseudo sindacale.
Dunque i 500 euro sono sfigati, che vuol dire sono sfigati? Stracquadanio, scusi,
che hanno avuto una qualche ragione di sfortuna nella loro vita.
Beh no, sfigati sono quelli che non sono stati in grado di guadagnare di più, significa che sono degli sfigati, cioè sono delle persone.
Dobbiamo fare l'esegesi della parola sfigato.
Sfigato, certo. Diciamo da quando l'ha pronunciata Martone ha un significato abbastanza chiaro, c'è gente che per certi motivi non vuole o non è così.
Non ci arriva.
Non si dà da fare.
Non si dà da fare.
Certo. non si dà da fare.
Non si dà da fare, no, questo qua è giusto, io lo condivido anche, non si dà da fare. Chi guadagna 500 euro non si dà da fare.
Ci sono c'è un cospicuo numero anche di persone che percepisce queste pensioni aggiuntive ad altri redditi o aggiuntive a una condizione di vita familiare in cui quello è un reddito in più.
Bene. Lei senta, le posso chiedere una cosa, dopo torneremo su questo argomento qua. Però la domanda di oggi è questa. Guardi, Alfano ha detto che i congressi del PDL sono tutti regolari. Ecco. Cioè, la questione del tesseramento delle tessere farlocche sembra essere improvvisamente scomparsa da
ma
qualche
mi aveva detto qualche ora fa il contrario.
Guardi, c'è un'ultima agenzia qua.
Ci fossero state irregolarità. Esatto. Quindi lui si è smentito?
Si è accertato evidentemente che non ci sono cose. Guardi, ho qua un'agenzia davanti a me.
Accertato vuole dire, mi perdoni, vuole dire che tutti i casi che sono stati presentati all'opinione pubblica dall'inchiesta del Riformista curata da Alessandro De Angelis o da quello che ha scritto Repubblica o da quello che hanno denunciato autorevolisti esponenti del PDL sono state smentite carte alla mano?
L'agenzia recita così, un'ANSA, prosegue la stagione congressuale del PDL, ho avuto conferma del piano rispetto delle regole, quindi i congressi in programma questo weekend saranno regolarmente svolti. Effettivamente, dopo essere passato
da... barzelletta, mi perdoni, una barzelletta.
Cioè? Perché una barzelletta?
Perché siccome io avevo reclamato contro il silenzio del gruppo dirigente, quando oggi ho letto che Alfano aveva detto faremo i congressi saranno bloccati, io pensavo che avrebbe esaminato uno per uno i casi di specie.
Cosa che non si può fare in qualche ora, lei dice cosa che non si può fare in qualche ora evidentemente.
Ma soprattutto il caso del appartenente al clan dei Casalesi, che è stato denunciato dalla collega Bertolini, è stato risolto o no?
Quindi è una presa per il culo.
No, Alfano ci dice che è stato risolto?
Evidentemente sì, da evidentemente questa agenzia, da quello che dice sì.
Ce lo dice in modo esplicito. Scusi, se si sono fatti accertamenti.
Ma lei si sente preso in giro, quindi?
Io dico che ho risposte nel merito, caso per caso, di quelli venuti alla luce, e parliamo di situazioni che vanno da Vicenza.
Si sente preso
a
in giro.
Modena. Io sento che questa storia è una barzelletta.
Cioè, puzza.
Cioè non ha voluto. Che cos'è che non ha voluto fare Alfano? Cos'è che non ha voluto fare Alfano? Non ha avuto il coraggio di.
No, allora, questi congressi intanto dovevano servire a rilanciare il PDL e invece di essere congressi in cui i programmi politici sono congressi in cui si fa la conta per decidere se fa il coordinatore Parenzo o Cruciani. Detta così,
roba vecchia,
non è politica, soprattutto non è politica per un partito che ha bisogno di rilanciare totalmente la sua offerta.
Allora, ne riparliamo dopo il giornale radio, sempre con Stracquadanio, che ha definito, come avete sentito, una barzelletta questa risposta di Alfano, che evidentemente dopo aver detto forse sospendo tutti i congressi nel corso del pomeriggio ha cambiato idea. Eccoci qui 800 24 0024, la zanzara che è iniziata in maniera scoppiettante come al solito.
Molto
almeno
bene.
Secondo me, con queste dichiarazioni di Giorgio Stracquadanio sul PDL sui 500 euro. Andiamo però alle ugole del palazzo, perché bisogna fare il riassunto. So Parenzo adesso dirai bisogna votare entro le 20 sul sito Facebook della zanzara,
perché lui piace le regole.
Mi piacciono le regole per niente, sono un anarchico per definizione, un libertario anarchico,
insurrezionalista.
No, quello no. E le ugole del palazzo, poi collegamento con Sanremo. Ugole del palazzo.
Oh mamma mia.
Arginare il mare.
Il bel disario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milano.
Politicanti. Le ugole di palazzo.
Bene, intanto do la buonasera a Francesco Renga.
Ciao a tutti, ciao Parenzo.
Forza, ieri ti ho visto, incredibilmente, ero davanti alla televisione, ieri ti ho visto davanti alla televisione perché a un certo punto mi sono collegato e improvvisamente è spuntato Renga.
Renga!
Ale, a che ora era, scusa?
Mezzanotte e un quarto, mezzanotte e
ma come mai così tardi?
In punizione, non lo so.
Mazzi ti ha messo in punizione,
La tua canzone, La donna cannone, ieri era bellissima.
Grazie, Parenzo, era grazie mille.
Bellissima.
Ma è vero o no che Dalla vi ha detto ritiriamoci perché...
Sì. Ma sono diventato, mio malgrado, insomma, l'esponente di questo comitato, come si dice, questa,
per colpa
questo,
nostra,
questo sindacato, ecco. In realtà lungi da me l'idea, proprio spero.
Sei un po' la Camusso di Sanremo, ti esatto, senti un po' la Camusso, ti senti un po' la Camusso. Renga, sarà due punti, tanto. Sono la Camusso di Sanremo.
Ma no, io lo so che poi non è nelle sue corde fare queste cose.
No, è bravo.
No. Però va bene, mi ha divertito parecchio in realtà, ma perché credo che credo alla fine, come sempre succede, che di essere stato usato, in realtà ho detto una cosa che probabilmente molti volevano dire, ma pochi hanno avuto il coraggio di dire.
E adesso vengono tutti da te? Adesso vengono tutti da te a dire che facciamo, che non facciamo, se si ripresenta sabato.
Ma non me ne frega niente, ma che mi frega.
Ma secondo te, scusa Francesco, dovrebbe tornare sabato Celentano o no?
Ma secondo me a questo punto deve tornare assolutamente.
Però con delle regole precise, con dei paletti precisi.
Regole di ingaggio precise.
Ma io non sono per i paletti, per le regole. Cioè, secondo me se lo fai venire, tanto non è che. Cioè, io non credo che nessuno si potesse aspettare da Celentano qualcosa di diverso da quello che ha fatto. Insomma, quindi,
ma dov'è?
Non sono mai entrato poi nel merito, nel senso che il Celento è il Celento, appunto. Chapeau, certo. Chi se ne frega, va bene.
Però 50 minuti magari sabato no, eh? Quello
vediamo,
forse no.
45?
No, dillo tu, ormai sei il sindacalista.
Sì.
Cioè, speriamo che sia una cosa di mezz'ora.
Io devo andare con le... No, ma io non lo so, sincero, non so, ma perché dovrebbe venire sabato?
Dovrebbe venire sabato, sì, dicono.
Ma dov'è adesso? L'hai visto, Renga, il moleggiato?
Io ho visto
giro?
Tre Sosia, però non credo che nessuno fosse quello vero.
No, quelli ce li ha, quelli ce l'ha Scilipoti, Sosia.
Anche Scilipoti ha i
pare
Sosia?
Di sì, pare che abbia un Sosia. Adesso dopo lo sentiamo. Ma c'aveva le mutandine o no alla fine, Belen?
Sì, non si può, quella lì veramente, quella lì no.
Perché?
Le mutandine, tra le altre cose girava proprio, era oggi il fil rouge di tutta la giornata, era le mutandine di Belen,
la rosellina.
E pare che circoli una foto di queste nuove mutande tecnologiche, per cui non so bene come funzionano, forse l'ho capito, ma devono avere delle specie di ferri che le tengono incastrate tra le chiappe davanti, non ho capito bene, ma ho cercato di spiegarmelo, ma non ho capito, perché io ero fermo, ahimè, pensa quando sono andato al filo interdentale, ma mi sembra che sia...
Oltre quello non sei andato.
Il filo interdentale, sì.
Beh, vedo che a casa fate progressi da questo punto
come
di vista.
Come sta signor Ambra, a proposito, l'ho collegato per quello.
Nell'intimo fate progressi, nell'intimo fate progressi. Vabbè, insomma, tu sei arrivato alla conclusione che aveva le mutandine o no? Cioè, oggi sei andato a spulciare anche tu come milioni di persone nei siti, attraverso le foto?
No, io non ho avuto tempo, però c'era gente che girava con telefonini in mano, che avevano immagini fisse su questa rosellina.
Senti, ma
io
allora...
tra le altre cose ero proprio lì dietro quando è successo il misfatto. Non mi sembrava nemmeno un misfatto, mi sembrava anzi abbastanza pilotato come gesto. No, non avete avuto l'impressione?
Ma sì,
fosse...
è tutto pilotato, tranne le canzoni e qualche volta anche quelle, non tutte. è tutto costruito. Va bene, che ce ne frega. Insomma, ma quanto deve fare Celentano? Mezz'ora, 20 minuti al massimo? Dici la tua, ormai sei il capo là.
Ma io non lo so, però potrebbe fare quello che vuole, nel senso, però l'unica cosa era magari trovare un modo per cui non spezzi uno spettacolo che dovrebbe essere un'altra cosa, ma è stato geniale Papaleo in questa cosa. Ringrazio Celentano per averci ospitato.
Bellissimo, da tutti Papaleo.
Comunque importante è che non spezzi in modo clamoroso, cioè magari in due parti, no? Magari in due parti.
Sì, magari in due parti, magari poi vediamo, sai, la prima puntata io adesso non riesco a scendere.
Ma tu che gli hai detto a Mazzi, scusa,
Mazzi, poi tra l'altro è un amico, mi è anche spiaciuto perché poi dico le cose, ma non è che avevo considerato il fatto di andare in qualche modo a rompere i coglioni al suo lavoro, capito? Non era lungi da me l'idea, io solo ho detto quello che pensavo.
Ma giusto così, è giusto così. Esatto. Dunque, tu che gli hai detto la prossima volta quando vieni? Dove...
Cazzo! E che gli ho fatto? Costa amara. Sei incazzato, no? Lo sei incazzato, poi l'ho sentito, certo. Cazzo, mi spiace, cazzo, sono quei bastardi della Zanzara, non ho colpa a voi.
Certo. Subito
sai
così.
Sai che quando finirà sto festival
mi sono lavato le mani immediatamente, ho preso la distanza dalle mie posizioni.
Comunque, lanciamo una a questo punto, dato che sei ormai la Camusso dei cantanti, lanciamo
no,
una.
Io non voglio, domani lancia Camusso, Renga Camusso dei cantanti, proprio no.
Un po' sì, sono ormai la Camusso dei cantanti.
Se vuoi il Landini.
No, ma nessuno, come io, sindacati veramente no.
I sindacati no, non la lanciamo questa.
Allora,
cosa,
Renga due punti, odio i sindacati.
No,
questa
va bene,
la nostra agenzia.
Facciamo...
Renga due punti, odio.
Qualcuno dei sindacati, no, facciamone un'altra. Caro Mazzi. Caro Mazzi, ti voglio bene.
Ci abbraccio fortissimo.
Ti voglio bene, però non ci propinare altri 50 minuti sabato. Almeno questo diciamo. Basta altri 50 minuti.
Guarda, io poi bisogna dire una cosa, che in realtà poi cazzo gli ascolti alla fine gli danno ragione, bravo, quindi evidentemente qual è il suo lavoro, che cazzo gli vuoi dire, cioè. Quindi alla fine probabilmente è vero che siamo solamente un accessorio.
Se ti stai rendendo conto
la
che le
cosa
canzoni
triste, certo. La cosa veramente triste che si evince da tutta questa vicenda è questa qua alla fine, che è molto deprimente per noi.
Vabbè, comunque caro Mazzi dividiamo Celentano,
noi con la nostra faccia sotto i tuoi piedi, com'è che era quella lì,
abbiamo capito che non contiamo una beata fava sul serio, perché gli ascolti ci danno torto a questo punto. Frustaci e fai come mettici a mezzanotte, all'una, facciamo due ore di Celentano
durante la pubblicità. Potreste cantare durante la pubblicità.
Deve andare Renga, deve andare Renga. Allora gli faccio però dove dare va, un Renga, giudizio che deve essere impietoso. No, deve andare perché è tra i primi stasera, mi sembra, no?
Sì, stasera sì, perché
noi facciamo sempre il tifo per te. Tutti gli ascoltatori della Zanzara devono votare, questa
solo
è una cosa
Renga
irregolare, quello
che
facciamo.
Quanto io sono felice veramente di questa
appello
cosa
della Zanzara, votare signor Renga, premere tasto 1.
Sì, ma me ne frego.
Rischi qualche querela del con, come si chiamano?
No, sì, può essere.
Oddio, no, non votate Renga. Allora
in Italia non si può dire un cazzo.
Scherzavamo. Votate Verdini. Votate Verdini, che andrà a cantare in Palazzo di Giustizia. Votate
andrà
Verdini.
Bravo. Palazzo di Giustizia.
Allora, deve essere impietoso. Impietoso, rapidamente impietoso. Se vuole essere impietoso, con però in questo caso non sono male, con Motti, no, questo è il migliore, numero uno, guarda, Vasco Rossi, sentiamo, cantato da Tiziano Motti dell'UDC, questo vince sicuro, vince i politicanti.
Stai
falsando
il test.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi.
Qualche secondo però basta, voto?
Imbarazzante, ma era Vasco? Era lui?
Ma guarda, è uno strepitoso, è un europarlamentare, io l'ho visto, cantava, lo puoi andare a cercare su YouTube.
Sì, però il problema è che qui cosa voti, Cruciani? Cioè, questo qui è un imitatore alla fine, non puoi dare un giudizio.
No, è un cantante.
E questo è vero,
è un politico cantante.
Questo è vero. Vabbè, allora sospendiamo il voto su questo, invece la coppia strepitosa con la giovanissima Lara Comi e Sergio Silvestris del PDL, che si mettono a cantare Albano, una cosa abbastanza ghiacciante.
Nel giorno in cui Monti, peraltro, era a Strasburgo.
Felicità, una cosa ghiacciante.
Nel giorno in cui Monti era a Strasburgo, una cosa pazzesca.
È ghiacciante, però mandiamola, dai.
Felicità.
Felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
Mi bastano pochi secondi.
Questo è ignobile.
Sentiamo lei. Sentiamo
grazie Francesco. A domani.
No, ragazzi, a domani, baci.
Forza Renga.
Forza Renga. Forza Ambra anche insieme.
Forza,
diciamo.
Forza Ambra, va bene. Sì. Parezzo, c'hai proprio il chiodo fisso.
Sì, ma fagliela conoscere. Invitateci a cena.
Ma perché io la guardavo sempre quando ero
così,
ragazzino.
Così almeno si paga.
Non batti chiodo.
Non batti chiodo.
Ciao, TG3 e poi la pubblicità.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
La Corte dei Conti. In Italia imperversano ancora illegalità e corruzione. Evasione dell'IVA tra le più alte d'Europa. Oggi 20 anni da Mani Pulite e poco è cambiato. Anche la Chiesa pagherà l'ICI sugli immobili ad uso commerciale. L'Europa promuove Monti e ferma la procedura di infrazione. Via libera anche dai partiti. Dall'agenzia Moody's una raffica di declassamenti, oltre 100 banche italiane ed europee. Giù le borse, spread in altalena, torna a 400, poi riscende. Ancora dati Istat allarmanti sul lavoro giovanile. In pochi mesi 80.000 occupati in meno. Fornero, apprendistato per garantire formazione e occupazione. Polemica sui congressi del PDL, interviene Alfano. Se ci sono tessere false, annulliamo tutto. Bersani, la riforma dei partiti è una priorità. La Procura di Roma chiede il processo per Berlusconi sul caso Mediatrade. L'ex premier contro di me tribunali speciali, ma sosterremo Monti per le riforme. E Celentano è pronto a fare il bis a Sanremo. Non si può bloccare, dice il vice direttore della RAI Marano. E si riapre la polemica sulla governance di Viale Mazzini.
Bene, Bene, siamo di nuovo in diretta, la Zanzara, 19.35, 800 24 0024, ed è tornato tra noi Giorgio Stracquadanio, eccoci. Beh, qui. Allora, altre notizie acquisite, Stracquadanio, sulla vicenda dei congressi del PDL?
Altre cazzate da
ma
dire?
Ma io sono andato a vedere sul sito,
sì,
del PDL, e sì, ho visto le dichiarazioni di Alfano successive, sì, intermezzate da una dichiarazione dei coordinatori che sembrava contraddire la prima dichiarazione di Alfano. Cioè sembrava essere citata una guerra di dichiarazioni.
Scusi, ma in realtà lei che ha denunciato questa cosa e che ha parlato di tessere farlocche, di tesseramento farlocco già da tempo.
Ma per la verità ne hanno parlato in tanti, mica solo io.
No, non
però
so.
Lei è stato il grande accusatore.
Vuol dire, chi è che c'è dietro questa vicenda?
Guardi, non c'è dietro nessuno, se non il fatto che, essendo questi congressi non legati alla riformulazione di una linea politica, ma legati alle questioni di potere locale, sì, è evidente che le quantità di tessere che vengono raccolte sono funzionali alla trattativa pre-congressuale, per la quale ciascuna fazione va lì mettendo sul tavolo la propria
forza. È una questione di fazioni, insomma. Poi qualcuno dice...
di fazioni, di gruppi, dove si mette sul piatto la propria forza contrattuale e si negozia un ruolo.
Senta, ma non sarebbe meglio cancellare tutto vecchia, a questo punto?
Roba molto vecchia. Sì. Ma guardi, si incaricherà la politica di cancellare tutto questo, perché siccome questo lo scarto tra la domanda politica, sì, degli elettori del PDL, di quelli che hanno votato PDL in questi ultimi anni,
sì,
e l'offerta che viene è, sì, abissale, sì, lo scarto.
Cioè siete ancora distanti, sì, lei dice, non lo so quanto, mille...
Se eravamo al 38%,
sì,
e siamo andati nei sondaggi al 22-23%,
sì,
abbiamo perso stabilmente circa metà del nostro elettorato.
Sì.
Questo è un problema serio. Semplicemente perché non abbiamo fatto quello che avevamo promesso di fare.
Dunque, la politica
fiscale al contrario.
Sì.
Ecco, solo che finché noi non prendiamo consapevolezza di questo in modo netto e non abbiamo una nuova offerta politica convincente nei confronti del...
Dunque, come si possono definire questi congressi dei prossimi giorni? Una farsa?
Farlocchi?
No, diciamo un inutile rito.
Un inutile rito
di un partito che è vecchio, molto più vecchio dei partiti che ha... che pretendeva di sostituire.
Senta, cioè, Frattini che dice espellere i mafiosi dal partito, che vuol dire?
Vuol dire, facciamo un esempio molto semplice.
Ma ci sono mafiosi nel partito? Questo è interessante.
No, perché vuol dire lui Frattini...
Stavo parlando.
Sì.
Se a Modena è stata denunciata la presenza di alcuni personaggi iscritti e che sembrerebbero, sì, essere appartenenti a clan criminali,
sì,
espellerli vorrebbe dire, se si sono iscritti...
Sembrerebbe, voi siete il partito del garantismo, in teoria, del garantismo assoluto, dunque certo, sembrerebbe, che vuol dire sembrerebbe?
Allora, la coordinatrice provinciale di Modena, sì, Isabella Bertolini, ha detto che ci sono,
sì,
negli elenchi degli iscritti, persone che vengono indicate dalle, sì, autorità competenti come appartenenti a criminali.
Dunque ha ragione Frattini.
Ma vorrei dire che è abbastanza banale.
Sì,
naturalmente,
sì,
tutto banale, questo l'ha fatto con procedure garantiste.
Sì.
Perché sa cosa è successo? Che a Modena adesso hanno chiesto la cancellazione di due iscritti,
sì,
sulla base di non si sa che cosa.
Vabbè, adesso non ci addentriamo.
Però
nelle cose
è curioso, cioè Frattini se la prende con questi di Modena, di cui non sappiamo.
Ma non solo con
e
questi.
E invece Cosentino viene salvato in Parlamento, è una roba meravigliosa.
Cosa c'entra Cosentino?
Ma sono due cose
perché
diverse.
C'è un'indagine. Perché
cosa
diverse?
C'entra Cosentino?
Dov'è la diversità? Non ho capito. No, per carità, poi se mi spiegate che è diverso. Cioè, lei sta dicendo,
certo,
bisogna espellere dal partito o sospendere...
Quelli in odore di mafia, di camorra o di criminalità.
In odore. Poi
no, indicati dalle autorità.
Poi, e che cazzo è la magistratura, allora,
no, ma
che ha detto che c'è un'indagine
in corso?
Fatemi arrabbiare subito, che mi vengono i bollori.
Parenzo.
I bollori mi vengono.
Mi scusi, Parenzo.
Che differenza c'è tra Cosentino...
Scusi, va cacciato anche Cosentino, secondo lei, dal partito?
No, perché il caso di Cosentino è molto diverso, come abbiamo documentato nel dibattito parlamentare. E l'abbiamo ben documentato.
Ho capito, cioè non si possono iscrivere persone che secondo le autorità vengono indicate come
autorità?
Vicine.
E i magistrati dicono che è del clan dei casalesi, signor Cosentino. Poi non lo so io.
Cioè a chi si riferisce Frattini quando parla di mafiosi nel PDL, scusi?
si riferisce a persone che sono state iscritte.
O a Cosentino si riferisce?
Non si riferisce a Cosentino, perché lei crede che si riferisce a Cosentino.
E che ne so?
Se avesse voluto riferirsi a Cosentino lo avrebbe detto esplicitamente e non avrebbe votato contro tutte le richieste di arresto come ha votato.
Però quando
contro.
Lei parla di autorità, dice
va bene, però devo chiudere, però devo secondo le autorità.
Io parlo di sentenze in giudicato, Parenzo.
Lei perché ci sono persone
ci sono persone che sono state. E certo che è grave, se no non ci sarebbe un problema.
Ah, cioè ci sono persone
iscritte iscritte ai diversa. Congressi con sentenza
passata in giudicato, questo le sta dicendo, con l'accusa di mafia.
E segnalazioni sono venute dai carabinieri, dalla polizia e ci sono state segnalate.
Mentre lei dice
Cosentino
non è condannato, però è accusato dalle autorità di cose gravissime e similari, non è condannato, ma è accusato.
Vabbè,
non c'è
le piace così.
Devo chiudere.
C'è un fortissimo fumus persecuzioni, che è quello per il quale abbiamo votato contro le richieste.
Va bene.
Siccome noi sappiamo distinguere, vede Parenzo, lei fa di tutta erba un fascio. Cioè, per lei qualunque procuratore la accusi Gesù Cristo.
Ha già ragione per definizione. Questo
per
è Parenzo, va bene.
Io ho bisogno di qualche elemento in più.
Grazie.
Quando ce li ho, denuncio le cose. Ecco. Mentre invece quelli come Parenzo vorrebbero che
non
o ci si schiaccia sui magistrati o si va sempre contro.
Un abbraccio, a presto.
Io non sono fatto così.
Grazie a Giorgio Stracquadani di essere stato con noi. Ci ha raggiunto la bellissima Sara Tommasi.
Ma che meraviglia, grazie. Quanti complimenti, che bello essere qua.
Ma è più bella Sara Tommasi o la signora Belen oppure la signora Canalis?
Cioè,
perché lei non è al festival?
Perché
me lo domando.
Non sono bisex.
In che come? Senso?
È più bella la Canalis o la Belen? Io vorrei essere nel mezzo.
Ho capito.
Dai,
è una cosa un po'
particolare, un po', come dire, intellettuale.
Avete già un
ma lei si sente in grado
di sostenere un ruolo?
Un ruolo al festival, cioè,
canoro?
Si sentirebbe in grado di essere lì sul palco di Sanremo insieme al signor
Morandi. A sostenere
Morandi.
Un ruolo canoro o un ruolo di conduzione,
condurre,
di valletta? Beh, insomma, se proprio me lo chiede, io la mano la porgo. Tra l'altro sono appena stata promessa in matrimonio.
Ma
e quindi vedete
che
il mio trilogio.
Il conte, il famoso conte.
Non è un conte, è un nobiluomo. Finché dura, finché non arriviamo, insomma, a Natale, se abbiamo...
Gli porta via tutto al conte.
Prima lo pulisco ben bene.
Gli porta via tutto al conte. Gli porta via pure la cornice del quadro.
Mi faccio intestare una casa, se riesco.
Ma com'è
se
il conte?
Riesco...
È molto ricco questo conte?
È un ragazzo.
E regala un trilogy, solo il conte. Sono in grado di regalarlo al
giro. Questo è il trilogy che ha regalato.
Ma infatti io sono venuta qui per essere accessibile a tutti.
Allora, tra poco
per essere accessibile alla massa,
alla
nobiltà, ai plebei. Bisogna essere trasversali.
Ma lei da questo punto di vista non si è fatta mancare niente.
No, io devo dire
dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare alle
Meno. Seguo la via maestra del fidanzamento. Però comunque guardo a destra e a sinistra per vedere tutte le opportunità che mi si presentano.
Ma lei è ancora ossessionata dal sesso, come disse una volta? È ancora un po' malata?
Ho superato fortunatamente questo brutto periodo grazie al dottore molto bravo, il dottore delle Betulle, il dottor Sforza, che mi ha psicanalizzato.
Dottor Sforza si chiama.
Cioè c'è un dottore che cura da questa malattia.
E che si chiama Sforza anche, soprattutto.
Veramente?
Sì.
Perché è interessato?
No, non sono interessato.
Mi ha seguito moltissimo, mi ha dato dei psicofarmaci che comunque sono stati molto forti.
Perché come funzionava, scusi, non ho capito? L'ossessione, cioè lei...
Avevo sempre voglia,
fare...
ero molto vogliosa.
Una volta al giorno?
Sempre. No, che no.
Ancora
no.
Oggi sono molto... come dire,
cioè
vogliosa,
non sei ancora molto procace.
Però lo faccio solo col mio fidanzato,
ma
poi perché mi viene richiesto.
Quante volte al giorno?
5,
anche 10-15.
No,
una volta 10-15
al giorno,
o anche adesso.
Anche adesso, ma come fidanzato adesso arriviamo massimo di 4-5 volte al giorno, di più
4-5
non ce la facciamo. Sì, in vacanza sì, è un tormento, anche perché lui è più ossessionato di me.
E
lui che è ossessionato, da ossessionato ha trovato uno che era più ossessionato di me, che mi ha portato fuori, quindi mi ha portato allo schifo, perché vedo lui è ossessionato, allora dico basta, non ne posso più, adesso voglio ritornare casta e pura alle vecchie austerità.
Sai che Umbra come me, no?
Voglio ritornare, io spesso vado in processione ad Assisi, perché così ci sono dei monasteri e lì mi metto tranquilla e serena, prego un po' e dico che Dio mi porti via tutta questa.
Poveri frati di Assisi, amica mia! Me sta a laicizzare Assisi! E diventano tutti radicali lì ad Assisi.
Ma
poi
anche i monsignori hanno il loro perché, eh?
No.
In che senso?
Cioè? Beh, nel senso che comunque sono delle persone buone che ti sanno ascoltare, ti sanno indirizzare verso
no,
la retta via.
Che lei avesse traviato qualcuno
no,
là.
No, non mi permettere mai. Appunto, io vado solo in confessione.
Allora, si è creata una nuova coppia nella politica, nella politica italiana, bisogna dire. Per questo abbiamo invitato Sara Tommasi questa sera qui, oltre che per la sua meravigliosa presenza, naturalmente ci fa piacere.
La signora si è... Sara Tommasi.
Sì, sì,
sì,
chiamo
io
tutti
sono signora ormai.
No, adesso io
ormai
tu...
mi sposo, ho diritto a tutto quello che una signora.
Beh, ancora non si è sposata, per cui calma.
Beh, contenti,
si è creata una nuova coppia della politica italiana, una nuova coppia della politica italiana, quella formata da Mimmo Scilipoti e dalla qui presente Sara Tommasi.
E da Alfonso Luigi Marra, che io vi inviterei a chiamare. Alfonso comunque è
ma l'abbiamo
il
chiamato
mio mentore.
Iosa qua.
Possiamo richiamarlo, perché è in tragitto che sta venendo qui a Napoli a prendermi, dobbiamo andare in cena.
Ma è vero che lei vive a casa
amico
di Marra adesso?
Sì, quando vengo a Roma sì.
Ma il conte potrebbe pagargli una casetta, una robetta, un 40 metri quadri.
Ma il conte è amico di Marra, sono amici.
Il conte è un po' tirchiatello, un po' tiratello.
E beh, poverino, un figlio di papà, il papà lo tiene a stecchetto, più di quello non gli dà paura che io...
Gli mangiato, gli porto via tutto.
Ma se c'è, se c'è un palazzo con 20 stanze...
Vabbè, ma ci vive anche il papà e la nonna.
Siamo alla follia qui, è un'altra cosa rispetto ai 500 euro di straguadagno. 24 Mimmo Scilipoti, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo? Come va questa nuova coppia?
Ciao Mimmo, ma insomma io ti aspettavo
buonasera,
in studio, come
so
mai non sei arrivato?
Non so di che cosa stiamo parlando.
Della signorina
Tommasi.
Tommasi che è qui in studio con lei, il professor dottor Mimmo.
Che
Scilipoti.
C'è? Che
no,
c'è?
No, perché non capisco perché una persona così bella, graziata, possa fare politica in un movimento capitanato.
Va bene, grazie.
Ma perché Danny
no!
Perché
no,
l'onorevole Mimmo è il Danny De Vito.
Chiuso subito, io non capisco.
Non lo so.
Vabbè, non parlo più.
Perché la stavi attaccando. Comunque è bello Mimmo, perché è Danny De Vito della politica.
Sì, Danny De Vito della politica, certamente.
Non so se lei lo aiuta in questo modo.
Ah, Dio, qualche ascoltatore, avanti.
No, richiamiamoci.
Nevio dalla provincia di Vicenza,
chiedo
tanto
scusa.
Non risponde.
Scusami, Scilipoti, scusami. Volevi... Ti chiedo scusa, starò zitto per tutto
Nevio
il tuo intervento.
Dalla provincia di Vicenza.
Comunque...
Nevio.
Buonasera.
Vada.
Allora, la Belen secondo me non aveva le mutande. Sicuramente.
Come me al Chiambretti, insomma.
Ma non è vero, non c'è andata là.
Chi?
Da Chiambretti, è vero.
Come
che
non
c'è andata?
Andata?
Ma era tempo fa.
Era tempo fa, infatti sì, non capisco perché hanno fatto trapelare la notizia a distanza di un anno. Secondo
vabbè,
lei...
insomma, Nevio, secondo lei ce l'aveva o no?
No, ce l'aveva.
Non ce l'aveva,
vabbè,
dai, però adesso risolviamo questa cosa. Cioè, è stato detto che ce l'aveva, più o meno.
No, non ce l'aveva, altrimenti doveva avere gli elastici sopra le spalle delle mutande, perché non ho visto gli elastici sui fianchi. Poi vorrei vedere domani sera lei e Parenzo al festival, vestiti da carabinieri, che fate la gag che avete fatto a Camera Caffè.
Per fortuna di tutti non accadrà. Per fortuna, diciamo, del Festival di Sanremo, della televisione italiana e anche, come dire, per inciso mia e di Parenzo, questa cosa non accadrà.
La rassicuriamo.
30 secondi, torniamo subito. Siamo qui 19:49, 800 24 00 24. Mimmo Scilipoti si è offeso con Parenzo, come accade spesso, no, e non ci risponde. Ma si è creata una nuova coppia della politica italiana, anzi un trio, si è ricomposto un trio. Chissà cosa accadrà nelle elezioni del 2013, caro Parenzo. Chissà cosa accadrà, perché
siamo,
insomma,
tutti...
se ne vedranno delle belle.
Se ne è occupato anche
Mimmo Scilipoti,
pane bianco di questo
Alfonso
nuovo
Luigi Marra e
Sara
Tommasi. Ma lei davvero si vuole candidare, signora Tommasi? Non ci credo.
Allora, l'onorevole...
si vuole candidare o no?
Allora, l'onorevole Mimmo mi ha fatto questa proposta.
Onorevole Mimmo,
sì, mi ha fatto, questa, ha fatto proposta. Questa proposta. Sta parlando con l'avvocato Marra. Se il loro duo va in porto,
cosa
come dovrebbe andare? Perché
per...
comunque io sto cercando di riunirli, perché non è impresa estremamente facile. Io comunque sarò ben felice di accettare la proposta.
Un attimo, che è tornato con noi. Dica qualcosa di buono a Scilipoti, così almeno.
Mimmo, ti voglio bene.
Ti ringrazio, anche io ti voglio bene.
Ecco, chiedo scusa, Scilipoti, se prima.
Chiede scusa, Parenzo.
No, ma non c'è bisogno di chiedere scusa, dico. no, questa chiacchierata.
Mi fa solo sorridere il fatto che appunto le Marra, Ciripoti e la signora.
Dico,
solo
se dobbiamo fare una chiacchierata che sì, potrà essere
sì,
utile,
no, che è utile, deve servire.
Interesse degli italiani non è
esagerato. Dobbiamo parlare di qualcosa, di argomenti.
No, interesse degli italiani.
Inerenti anche alla impignorabilità e a questa conferenza stampa che abbiamo fatto oggi sull'impignorabilità della
prima casa. Quello è l'impignorabilità della prima casa, è una cosa che.
Sì. Un argomento serio e interessante, certo. Se invece affrontiamo l'argomento tanto per perdere qualche minuto, mi dispiace, siccome sono in una riunione con circa 70 persone che sono arrivate da tutta
70,
Italia,
sì.
mi sembrerebbe più opportuno dedicare il mio tempo a queste persone e non perderlo in un
Allora io, caro Mimmo, ti faccio qualche domanda subito rapidissima che non riguarda l'impignorabilità della prima casa. Oggi è stata questa conferenza stampa alla Camera su questa proposta di legge perché la prima casa sia comunque impignorabile per la Costituzione, eccetera, eccetera. E questo l'abbiamo archiviato, lo sappiamo, ne parleremo.
È una bella iniziativa.
Però è una bella iniziativa, bravo. Un'iniziativa concreta, di una cosa concreta, poi discutibile o meno, se ne può parlare.
Però
io vorrei chiederci poi di una cosa, la questione dei sosia, è vera o non è vera? Cioè esiste il sosia / i sosia di Ciripoti? Punto interrogativo, è una cosa che ci chiediamo tutti, con grande ansia.
Ma non credo che tutti se lo chiedano. Dico,
ma come no? Noi ce lo chiediamo.
È l'unica cosa che la gente si chiede, francamente.
Ho capito, cosa che si chiede, perché tutto è fondato sui sosia di Ciripoti.
Perché è curioso, fa parte di questa...
Ho capito, la curiosità.
Però Ciripoti adesso si sottoponga a questa cosa, rispondiamo a questa cosa, dai.
Per quanto io sappia non esiste nessun sosia, ne esiste solo uno, Ciripoti, punto e basta. Tant'è vero che quel giorno che c'era la presentazione del libro di Razzi, io ero presente alla conferenza stampa.
Però c'è uno che le assomiglia molto, intervistato dal TG3, uno spiccicato, uguale, preciso.
Ma ce ne sono tanti che mi assomigliano, come ci sono tante persone che assomigliano a lei a Parenzo.
No, questo no. Ce n'era uno.
Forse non avranno la capacità e l'intelligenza di Parenzo, o la sua intelligenza, ma ci sono persone che assomigliano sia a lei che a Parenzo.
No, però scusi, ci ripeto, quello
che assomigliano a me, e ci sono tante altre persone che assomigliano a tante altre
Però scusi, ci ripeto, è stato intervistato dal TG3 uno che era uguale a lei, identico,
e ha detto di essere,
il suo sosia,
e che lei gli ha dato mandato di andare in giro quando lei non c'è.
Questo lo deve chiedere alla persona che è stata intervistata e non a me.
Ma è vero o no? Chi è questo qua? Lo conosce lei?
È un impostore, allora.
Ma è la seconda volta che...
Ma è un impostore? Dica che è un impostore.
Tento di spiegare che di sosia non ne so niente.
Ma è un impostore, non è uno che le conosce.
Se dovessimo continuare a fare questo tipo di ragionamento che non interessa a nessuno...
Però scusi, ci li adesso...
Parliamo di qualche altro.
Siamo noi che decidiamo quello che...
Della privatizzazione della Banca d'Italia...
No, ma sono argomenti complicati. Sono argomenti da simposio culturale, da riunione.
Delle microimprese della farmaceutica nazionale, parliamo della...
Però mi scusi, è un impostore questi signori.
Parliamo dell'MCN, delle malattie chimiche, ma parliamo di altri.
Ormai è diventato allergico.
Molto più interessanti di questo argomento dei sosi che non interessa proprio a nessuno.
No, mi scusi,
cioè, mi veda come parlamentare.
Ma io la vedo come parlamentare,
che lei mi veda come l'amico della porta accanto, mi fa immensamente piacere, però dico, dopo 5-10 minuti poi la gente si stufa e vorrebbe qualcosa di più interessante.
No, scusi, ci ripeto, abbia pazienza, io voglio sapere una cosa.
Ma questo, io pazienza ce l'ho, tanto che sono qui al telefono.
Questo signore qui che è stato intervistato è un...
Ritorniamo su un argomento.
È un impostore,
che non
è sì o no?
Beh,
è un impostore,
è un problema che non mi tocca.
Mica mi vuole rispondere.
Ma no, basta che ci dica che è un impostore.
Mica dice, è un impostore, non lo conosco.
Mi tocca né mi interessa.
Non lo vuole dire, io, significa che lo conosce in realtà.
Voi non avete interesse di parlare di argomenti.
Allora,
che dovrebbe essere più...
Va bene, allora vi faccio rispondere alla signora Tommasi. Signora Tommasi, esistono i soci di Ciripoti?
No, io non ne so niente, non ne ho conosciuti, ho conosciuto solo lui.
Per il tempo che mi dedicate ogni tanto e spero di risentirvi in altro.
Allora, un'altra domanda.
Un'altra domanda. A parlare di argomenti seri nell'interesse del paese.
È sempre così.
Un attimo.
Ma dove va?
È sempre così. Perché fa sempre così?
Un figlio. Lo chiamo Emilio. Che sempre c'è? Meglio. Scusi, non lo so. Sto rallegrando l'atmosfera perché mi mandate via il mio partner. Me lo cacciate. Lui vi richiama e voi siete capaci di. Il mio partner politico.
Ma è un leader di partito, signor Ciripoti.
Partner politico. Capisci?
Tutto finito qua. Lo sai che è tutto finito.
È completamente tutto finito. Cioè, Marra Ciripoti era bellissima.
Posso fare un saluto?
Ma non è un po' scollata, signora Tommasi? Non è un po' scollata.
No, non sono scollata, no, perché vengo da una trasmissione, perché adesso inizierò, sì, andrò in onda tutti i mercoledì alle ore 18 su Coming Soon Television, il mio programma Celebrity, e saluto tutta la redazione che mi sta ascoltando, che gli voglio bene, i fratelli Cialfi, che sono i capi della...
Ma che fa una marchetta?
Devo fare,
una
marchetta. Certo, mi devo autopromuovere.
Ma Tommaso, hai fatto una marchetta.
E vabbè, vengo dal Chiambretti. Scusa, dovevo fare le marchette,
non
che
posso
fa il Chiambretti.
È tutto finito.
Il nostro love è finito qua.
No,
ma io,
no,
che il figlio? Nostro love.
Aspetta.
Love, il nostro amore.
C'è la pubblicità. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera.
Pronto,
signor
buonasera.
Claudio,
io ho chiamato un po' di tempo fa quando parlava l'amico Straguadagno.
Sì, che è successo?
Cioè, solo il cognome che c'ha questa sintomatologia.
Vabbè, sono i cognomi che c'entrano, quello si chiama Straguadagno, non Straguadagno.
Con la G,
no,
la N.
No, che G, la N, Straguadagno.
Straguadagno,
una volta ci spiego pure. Ma non è Sant'Anche, che Sant'Anche?
Contriste con Martone.
Ah, per la questione dei 500 euro.
Cercano di mettere in condizione gli italiani di fare una rivoluzione tipo quella egiziana, o
sì,
se vogliamo,
sicuro,
qualcosa
sicuro
di peggio. Perché invece di stare zitti, perché stando zitti, sì, permetterebbero agli altri di non sapere che esistono, di fare una vita anche dignitosa, anche nella povertà, sfigati a 500 euro con una laurea a 30 anni,
sì,
oppure vedere anche in spaccarotella un poliziotto che in fin dei conti anche si è cercato.
Sì, ma lei sta mettendo insieme un po' di cose che non, che non c'entrano assolutamente nulla.
Noi italiani non possiamo subire continuamente persone che aprono bocca e esce fuori dal fiato. Allora, ci sono poliziotti onesti che fanno il loro dovere,
sì,
altri che impauriti dal minimo gesto, quindi non preparati, prendono iniziative al di fuori di una logica.
Claudio, la ringrazio. Pietro da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, io ho chiamato ieri perché volevo intervenire su...
Non si preoccupi, anche l'abbiamo richiamata oggi e può dire quello che vuole.
Sì, infatti, diciamo, a me ha colpito molto il discorso di Celentano, soprattutto la prima parte, un discorso più che altro dal punto di vista religioso.
È stato quello più, è la parte del discorso che è stata più notata.
Criticata la cosa bella, che è stata criticata anche dalla Chiesa. Io ho ascoltato anche Radio Maria stamattina, e anche Padre Livio criticava il discorso proprio perché sono stati attaccati, secondo me, i poteri forti della Chiesa, tra cui anche i giornali della Chiesa. E invece la Chiesa
non sono stati attaccati, cioè lui si è tolto dei sassolini dalle scarpe. Ha detto, siccome l'avevano criticato per la questione del compenso, lui ha detto: beh, sai che faccio? Utilizzo questo spazio che gentilmente la RAI mi concede a fronte di un compenso di 300.000 euro che poi do in beneficenza, utilizzo questo spazio per attaccare, non solo per attaccare, ma per invocare la chiusura di Avvenire, di Famiglia Cristiana. Complimenti.
No, allora, secondo me lui ha invocato la chiusura perché è stato attaccato.
Ah, beh, allora è una bella risposta.
Sulla beneficenza, che comunque lui non poteva non rendere pubblico quello che avrebbe fatto di questi soldi. Quindi la beneficenza va bene, uno fa la beneficenza e deve tenerlo nascosto. La regola del buon cristiano è questa.
Sono comunque opinioni. Si può discutere quello che le decisioni di Celentano si possono discutere, si può discutere quello che ha scritto Avvenire o Famiglia Cristiana. La chiusura è un'altra cosa. Andiamo a Catania dal signor Corrado. Buonasera.
Buonasera Cruciani,
vada.
Parenzo. Allora, volevo dire due cose. Una in merito all'onorevole Straguadagno e l'altra in merito a Celentano. Quanto riguarda il disonorevole Straguadagno, io penso che lui
sui 500 euro, dice lei?
Esatto. Lui rappresenta perfettamente la politica di oggi, perché giustifica gli sfaceli che hanno fatto mettendosi prosciutti negli occhi.
Ma guardi che ha detto una cosa, criticabile, naturalmente.
Ti credo.
Vada nel merito sui 500 euro,
allora,
sugli sfigati.
Ma si può negare l'evidenza, soprattutto al sud. Le faccio un esempio banalissimo. La mia ragazza ha lavorato in un franchising, notissimo franchising di Collant, sempre qui a Catania. Lo stipendio in media è di 400 euro al mese. Quindi
è sfigata, dice lei. Però lui dice chi guadagna 500 euro dovrebbe darsi da fare, alla fine chi si accontenta di guadagnare 500 euro si dovrebbe darsi da fare.
Punto di vista. La Costituzione italiana prevede che anche l'ultimo pirla o sfigato, sì, come lo chiama lui, in questo paese deve avere la possibilità di lavorare. O
vabbè, ma non è che ha detto che deve essere impiccato, scusi, cioè, non è che ha detto che deve essere
sulla Costituzione.
Sì, ma scusi, Corrado, ma non è che ha detto che deve essere messo al pubblico ludibrio, impiccato, condannato,
peggio,
eccetera.
Lo ha
detto che secondo lui
ha umiliato migliaia di lavoratori, ha umiliato con quella frase migliaia di lavoratori che sono costretti a vivere in una
come
condizione.
Come siete politicamente corretti?
Ma non è
come siete politicamente corretti? Come siete buonisti e politicamente corretti?
Ci vuole anche un po' di tatto.
Ha fatto una provocazione, chi
ha umiliato,
ma non parlava dei pensionati, parlava di chi guadagna 500 euro. Secondo lui chi oggi, e sono pochi, guadagnano 500 euro,
migliaia di persone,
non riesce, è perché non si dà da fare per guadagnare.
Sta
di più.
Umiliando migliaia di giovani, già frustrati, già frustrati.
È la normalità, è
la devo lasciare, Corrado, la devo lasciare.
Celentano,
però rapido, è molto rapido.
Allora, lui ha detto, secondo me, la sua. Centinaia di giornali ogni anno chiudono e non gliene frega niente a nessuno. Io tra l'altro sono un micro editore di un giornale online che si chiama L'Atica, e sì, se dovessi chiudere per colpa di qualcuno o per altri fattori, sì, non gliene frega niente a nessuno, gliene potrebbe.
Beh, che c'entra, scusa?
Sì, perché se a mio parere giornali come Famiglia Cristiana e Avvenire non servono a niente.
Non servono a niente,
soldi, fregano soldi allo Stato.
Lei è un vero democratico, liberale,
molto liberale,
molto liberale, eccetera. Invoca la chiusura dei giornali in nome della libertà di stampa e della libertà in particolare del suo giornale. Bravo, complimenti. Grazie a Corrado. Vorrei concludere con Sara Tommasi, splendida.
Mi spiace un po'.
Grazie,
ma no, ma lei perché, ma perché vuole fare politica lei? Scusi,
ma no,
Tommasi,
io non ho mai manifestato
stia
questa
casa,
volontà.
Faccia la caccia alla volpe.
Lei è passata,
ma sì, io
Bocconi,
la, allora, io la calzetta,
scusi,
a casa la faccio volentieri.
Ma non la calzetta, la caccia alla volpe col suo Conte lì nella tenuta.
Ma no, che sono animalista.
Scusi un attimo, lei
seguo
è l'unica, lei
le orme delle mie ave.
Lei è l'unica a essere passata, signora Tommasi.
Sì, alcune mie colleghe illustri si sono spogliate per delle campagne contro gli animali. Io mi sono spogliata per campagne politiche, per fermare le banche, per campagne politiche,
sì,
per fermare le banche.
Niente, di banche.
Sì,
no,
verità,
io non voglio che il cittadino diventa povero a causa dello strapotere bancario.
Ma quindi si è spogliata.
E allora mi sono spogliata.
Oh,
e
spogliata,
e certo, sono stata pagata naturalmente. Ma poco.
E anche profumatamente.
Poco.
Diciamo.
Beh, non diciamo quanto sono arrivata la finanza a casa.
100.000, 200.000.
Ma scherzo, ma no, l'ho fatto per amore e beneficenza del prossimo.
Quanto le ha dato il signor Mara? 10.000, 20.000, 30.000?
Non mi ha dato una lira.
Ah, sì, non le ha dato una lira.
Vabbè, lei si spoglia ma così gratuitamente.
Per il benessere del cittadino.
Per il benessere del cittadino.
Siamo
si spoglia.
Allora,
la cosa,
vi dica la verità. Vi dica,
dica,
la verità.
Dica, dottor mi dica Cruciani.
Mi dica la verità. Ma a lei, se non sono ricchi...
Ma lei è affascinante di suo?
No, oppure
ti lascia
fa
soli? E ci sono i violini, per cortesia.
Ma no, lei è malato,
di...
non posso dare confidenza a lei. Mi attacca l'influenza.
Ma come si permette di dire che sono malato?
Mi attacca la zanzara. Ma l'ha detto lei che è malato.
Scusi,
signor
Tommasi, prima di chiudere questa intervista, questa presenza, anzi, come si fa a passare dalla Bocconi?
Oggigiorno è come la sifilide, anzi è peggio.
No, ma no, non fermo.
Ma sì,
come si fa a passare dalla Bocconi? Come si fa a passare dalla Bocconi ad andare in giro senza mutande?
Senza mutande, ma... Ma vengo ripresa, come ha visto, perché a Sanremo seguono le mie orme,
lei
capisce?
Lei è passata dalla Bocconi...
Ho fatto furore da Chiambretti, perché lei deve sapere che prima Chiambretti faceva marchette sulla 7. Allora, sì, io ho imparato la lezione delle marchette e mi autopromuovo. Ho imparato la lezione di fare show in off e mi seguono anche star della TV. E quindi ho raggiunto i massimi livelli. Adesso entro anche in politica con Cirivati, metti così, non
è
posso
tutto
andare.
È finito, se prende conto.
Mi sposo un Conte, ho vinto lotto.
Però, lotto, lo dica con
felice.
Noi, lo dica con noi, è tutto finito, se è così.
Beh, è tutto appena iniziato il gioco.
Lei sì.
No, se lei entra in Parlamento è tutto finito. Se lei entra in Parlamento è tutto
ma
finito.
Ma infatti non mi voterebbe nessuno, è meglio che me ne sto a casa a ordinare ai camerieri quello che devono fare.
Ci sono anche i camerieri lì dal Conte.
Ce ne sono 5, più il giardiniere e il guardiano, perché io ho bisogno di tanto spazio, di tante riverenze, perché sono una signora, devo
essere
trattata come una signora.
Anche secondo lei guadagnare 500 euro al mese è una cosa ridicola.
Oh, allora, signore, per carità, ma che ho fatto di male? Ma
no,
mica
e con questo
mondo.
Pubblicità, grazie a Sara Tommasi.
Incredibile.
Pubblicità.
Grazie.
È incredibile.
Travolti da un insolito destino, torniamo in onda qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Alle 20:15 avremo la penultima tornata di partecipanti a Politicanti.
Sa di cosa mi stupisco, signor Cruciani? Che di questo movimento Marra, Scilipotti, Tommasi non se ne sia ancora occupato il signor Pane Bianco, ad esempio. Il signor Galli della Loggia, questi grandi. Signor Folli sul Sole. Ecco, questi columnist, come mai non si sono ancora interrogati su questo movimento Marra, Scilipotti, Tommasi?
Salvatore della provincia di Milano, Salvatore della provincia di a Milano.
Tenere tutto finito in questo paese.
Ah, buonasera Cruciani.
Vada.
Volevo ribattere un attimino per quello che diceva Stracquadanio,
sì,
che le elezioni dei coordinatori provinciali sono così un qualcosa che...
Una barzelletta, una cosa moderata, ha detto una barzelletta.
Una
roba vecchia, un rito antico. Io sono totalmente d'accordo col signor Stracquadanio, totalmente. A parte che non capisco una cosa, perché il PDL, questo lo dico, questa è una riflessione seria. Noi sì, andiamo, come dire, ogni tanto ci permettiamo di scherzare sull'universo mondo e anche sulla politica, però in questo sono serio. Io non riesco a capire perché un partito che è nato, diciamo all'americana, come un partito che si mobilita in occasione delle tornate elettorali, debba fare il tesseramento, cioè debba fare una roba che è una roba vecchia.
Si chiama militanza.
Ma no, ma è una roba vecchia, il tesseramento, una roba di un'antichità. Cioè mi ricorda, cioè, ma ci sono ancora le persone che vanno a farsi la tessera di un partito?
È una cosa di appartenenza,
è una cosa ridicola, una roba vecchia, antica,
a un partito.
Ma no, ma non esiste più,
perché
ci sono i partiti che si mobilitano quando ci sono le tornate elettorali, punto, la tessera. Poi alla fine queste cose si trasformano, come è evidente, in una lotta tra fazioni.
Non dovrebbe essere così, ma è una forma di partecipazione.
Vabbè, comunque, Salvatore, lei che dice?
Sì, no, io non mi scusi, ma come? Fino a ieri ci hanno sempre detto che il nostro era un partito di plastica.
Ah, perché lei è un militante del PDL. Ma
certo,
questa ha ragione, infatti io non condividevo quelle critiche. Io ero convinto,
allora,
sono convinto che un partito moderno,
un partito moderno
non faccia tesseramento. Un partito moderno il tesseramento non lo deve fare. Il tesseramento è una cosa inutile.
Comunque, se deve eleggere delle persone dalla base, deve comunque...
Ho capito, si fanno le primarie, si convocano gli elettori un giorno con dei nomi e si dice chi volete per comandare il partito in Umbria, in Vabbatte la Pesca, a Valguarnera, Caro Pepe, a Cuneo, si convocano un giorno le persone come si fa con le primarie, si eleggono i dirigenti, punto. Cioè il tesseramento.
Io credo che comunque è un inizio per il PDL, che è la prima volta che un coordinatore provinciale, comunale, ci saranno anche i prossimi comunali, verrà eletto eventualmente dalla base e non più eventualmente calato dall'alto.
Sì, no, ma questo qua
quindi,
io, va sempre bene.
La settimana scorsa più di quasi 5.000 persone si sono mobilitate per andare a votare.
No, ma io rispetto queste persone, io contesto il fatto che un partito moderno abbia necessità del tesseramento per scegliere la sua classe dirigente. Per me è una cosa che non esiste, cioè una roba vecchia, antica, questa è la mia idea, per cui poi tutto quello che succede intorno...
Allora, se lei mi parla che eventualmente, come stiamo vedendo, stiamo leggendo in questi giorni sui giornali, che i partiti sono pieni di soldi e che le investono in Tanzania oppure se le fanno fregare da qualcuno... Allora vuol dire che eventualmente non hanno bisogno dei nostri soldi, giusto? Oppure eventualmente i soldi che si prendono dalle...
Ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso che riguarda la vergogna.
Ma quello riguarda
però
il finanziamento pubblico e come vengono spesi i soldi.
La democrazia ha dei costi.
Guardi, secondo me non vanno... Io contesto, per me non va bene né il finanziamento pubblico né il partito strutturato, figuri un po'. Grazie Salvatore. Cristiano da Vicenza, buonasera. Eccoci.
Giuseppe, sei tu?
No, sì.
Chi è?
Sì.
Giuseppe?
Sì, ma no.
Ciao.
Chi è?
Noi ci conosciamo, scusi, Cristiano.
Beh, insomma, indirettamente.
Indirettamente.
Ma chi è?
Vabbè,
cosa
mi dia del lei e così facciamo.
No,
prima,
chi ti devo dare del lei? Siamo amici, dai. Ascolta, io dico una cosa,
ma chi è?
Ma chi è? Chi è?
No, ma ti ho scritto mille volte per email.
Vabbè, la cosa
c'è,
non la conosco.
Sei
tu che non mi...
Ma io non la conosco.
Vediamo dunque, non perdiamo tempo, ok?
Ma io non la conosco.
Vabbè, Giuseppe è uguale, dai.
Vabbè. E a me dia del lei, per cortesia, mi sta già antipatico.
Ah, tu vuoi, Giuseppe, va bene, dottor Cruciani, va bene così?
A me dia del lei,
no, dottore,
solo del lei.
Può anche dire Cruciani.
Solo del lei.
Vabbè, faccia come vuole, dica, vada. Andiamo al sodo.
Benissimo, infatti era mezz'ora che tentavo. No, niente, allora praticamente io volevo un attimino collegarmi al discorso velocemente di Celentano di ieri sera, che lui ha detto due fondamentali verità: la Famiglia Cristiana e l'Avvenire si occupano di politica da 20 anni a sta parte, no? Anzi, 20 anni, 30 anni
ma anche
parte,
lui, anche lui si occupa di politica, Celentano.
Sì, ma però diciamo così, lui tutte le domeniche non predica nessuno.
Voleva scrivere di politica quando scriveva per Avvenire, ci ha raccontato Dino Boffo ieri, quando scriveva per Avvenire, voleva scrivere solo di politica.
Però...
che è la cosa però, che lui però, critica
però,
adesso.
Però Celentano alla domenica non sale su un pulpito.
Vabbè, ma scusi, ma perché devono chiudere Famiglia Cristiana e Avvenire? Perché devono chiudere Famiglia Cristiana e Avvenire? Mi spieghi perché?
Beh, non chiuderanno, spiego, dico per lei.
No, secondo Celentano.
Devono chiudere perché sono giornali inutili.
Vabbè, questo chi lo decide? Ma chi lo decide? Lei?
Non aggiungono niente al panorama italiano.
Ma chi lo decide questo?
Che mettere in politica le visioni della Chiesa.
Ma chi lo decide che devono chiudere? Lei? Chi lo decide che sono inutili? Cristiano, ma faccia silenzio.
Ma lo dice il buon senso?
Taccia, traffico, grazie.
Lo dice il buon senso?
Taccia, traffico. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24, un altro ascoltatore, poi penultima giornata di Politicanti, perché oggi è giovedì, andiamo con Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Vada.
L'intervento era sulla signora Tommasi.
Beh, c'è da dire qualcosa sulla signora Tommasi?
No, semplicemente per dire, ma ci rendiamo conto di quanto sono ridicole queste persone che danno la possibilità di entrare in politica alla signora Tommasi? Cioè, se entra la signora Tommasi in politica siamo finiti davvero, come dite voi?
Ma che vogliamo fare? Cioè, che cosa vuole che le dica?
È il bello della democrazia.
Non lo so, ma insomma siamo alla follia. Poi, è chiaro, però come dire, succede di tutto, può succedere anche che Scilipoti abbia il potere di mettere in lista qualcuno e magari...
Poi gli elettori devono votare il partito.
Chissà che legge elettorale ci sarà.
Assolutamente, il problema insomma è, come diceva lei, come ha fatto a passare dalla Bocconi a ben altro, ma soprattutto come ha fatto a passare per la Bocconi, insomma, bisognerebbe ricordare alla Tommasi come ha fatto.
Che ne so come ha fatto, andava alla Bocconi e dopo ha scelto un'altra strada.
C'è del talento nella ragazza comunque.
C'è del talento? Vabbè. Allora le provi a ricordare come ha fatto le ultime cose all'università.
Sì.
Ce lo faccia raccontare.
C'era anche lei, non ho capito che ha fatto per... Scusi, lei ha frequentato la Bocconi insieme alla signora Tommasi?
Io ho frequentato la Bocconi.
Allora?
E quindi niente, si prova a far raccontare come
superava gli esami.
Come recuperava gli esami, esatto.
E come li recuperava? Me lo dica lei.
Nel periodo finale.
Me lo dica lei come li recuperava.
No, e se lo faccio raccontare dalla Tommasi.
Vabbè, ho capito, ma scusi Roberto,
è diretta interessata.
Lei chiama dicendo delle cose.
Manda dei messaggi, veleni, polpette avvelenate. Sembra di stare a commissione parlamentare d'inchiesta.
Vabbè, comunque, indagheremo.
Facciamo rammentare a lei,
Cioè, voglio dire, ma abbiamo capito tutti, non è che c'è bisogno che ce lo spiega nei dettagli. Cioè, secondo lei utilizzava, come dire, le sue doti particolari per superare gli ultimi esami alla Bocconi? Qual è il punto?
Sì, assolutamente. Quindi
lo dice lei.
Questo lo dice lei, Roberto?
No.
Lo dice
no,
lei.
No, io non lo dico io.
Ma come l'ha appena detto?
Chi lo dice?
No, le sto dicendo, se lo faccio raccontare dalla Tommasi.
Ma guardi che lei non ha problemi a raccontare, è andata via comunque, Roberto. Lei dice, insomma, diciamola tutta, sono le 20:20, diciamola tutta. Insomma, usava, insomma, sesso in cambio di esami, questa è la sostanza.
Dice sto ascoltatore.
No, assolutamente no.
Che cosa?
Nel senso, io le sto dicendo, se lo faccia raccontare dalla Tommasi.
Vabbè, me lo faccio raccontare, me lo farò raccontare dalla Tommasi, Roberto. Che volevi dire? Politicanti, sigla!
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il pinguino belisario che si è offerto volontario,
ecco la nostalgia del me Milano.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Bene. Caro Parenzo,
stasera siamo
abbiamo
al top.
Tra noi un deputato / A deputata.
No, una deputata.
Deputata, sì, però sono deputato, si può anche dire, del PDL.
Una collega.
Gabriella Giammanco, buonasera.
Salve, salve colleghi, visto che mi ha dato della collega. Io ti ringrazio,
no?
Certo, sono una giornalista, quindi grazie.
Ha condotto per tanti anni.
Autore.
Anche conosciuta come ex fidanzata del signor Minzolini.
Ma guardi, a me non piacciono queste cose di ex quello, basta, punto.
C'è stata una
io,
storia.
Punto.
È finita,
è
una finita.
Storia. Non è che bisogna associare
ma
sempre il mio nome al
no,
suo.
No, per carità, no. La quindi, sua autonomia e dignità.
Ma cioè, era più bravo a condurre, cioè a gestire il TG1 oppure le sue doti amatorie, secondo lei?
Ma
questo è buono, no?
Questo è buono,
guardi,
è buona domanda.
Secondo me era bravo uguale in entrambi i casi.
Beh, allora,
scusi,
non fate battutacce, perché no, per me è stato un buon direttore, quindi di conseguenza...
E di conseguenza anche un grande amatore.
Ma... a me non piace parlare di queste cose, voi lo sapete già, mi avete provocato in passato, quindi io non voglio, sì, non voglio.
No, poi scusa, ma perché devi chiedere adesso francamente, noi siamo anche sboccati in alcuni casi, però perché devi chiedere all'onorevole Giammanco come era a letto il signor Minzolini?
Ma no, ma io queste cose non le faccio.
Appunto, no, a lui dicevo.
Lui parlava di corteggiamento,
esatto,
di cose romantiche.
Sono mica una persona così volgare.
No, appunto, che ne so, cioè,
di che parliamo?
Perché sa che ormai si parla di tutto qua, no?
Non si parla di tutto
in generale.
Di romanticherie, di cose carine tra fidanzati.
E cos'è la più grande romanticheria che ha fatto, ad esempio? Cioè la gentile, non so,
ecco, sì, questa aprire... è buona, questa è buona. No,
ma
bello.
Siamo venuti per cantare o per parlare di altro?
No, però è una domanda interessante. No, ecco, quello è il gesto più romantico.
Parliamo
che ha fatto.
Dell'ICI alla chiesa, visto che mi sono battuta tanto per
questo
argomento.
Brava.
E oggi
viva Monti,
ma viva io, perché all'inizio ho dato io
uno dei pochi nel PDL, uno dei pochi nel PDL.
Con grande diffidenza le mie dichiarazioni sono state diciamo anche un po' così criticate dal mio partito, ma alla fine il tempo mi ha dato
quindi
ragione.
Possiamo dire l'onorevole Giammanco contro il Vaticano, possiamo
no,
titolare
ma
così.
Assolutamente
no,
no, né contro il Vaticano né contro la Chiesa, solo per l'equità fiscale.
Ma brava
no,
io
però devo dire una cosa,
giustizia
è stata
fiscale.
Una delle prime nel PDL
brava.
A dire che lì la Chiesa
no, io
deve
sono
pagare...
stata la prima,
no,
scusate
la prima, adesso,
scusate
la prima.
No, questo merito diamo a Cesare quel che è di
non
Cesare.
Non è che Monti si è ispirato alle sue dichiarazioni, se diciamo la verità.
Ma non lo so, lo dovremmo chiedere a lui. Comunque sono stata la prima.
Però è vero, se uno guarda anche l'archivio storico delle agenzie,
quello che tu hai davanti, quello che
io ho davanti,
naturalmente tu
davanti.
Tra
voi
le
non
altre
lo potete
cose,
vedere.
Tra le altre cose, in tempi non sospetti, sì. Durante l'approvazione del decreto Salva Italia, ho presentato un ordine del giorno che ha impegnato il governo in tal senso e mi è stato accolto. Quindi immagino che un minimo ci sia stato anche del mio.
Torniamo alla questione del giorno che interessa le persone che sono in macchina, che stanno tornando a casa, che stanno cucinando, eccetera, eccetera.
Sì, sì, sì.
Qual è il regalo, la carineria più bella che l'ex direttore del TG1, il signor Minzolini, le ha fatto?
Ma cioè, non è più direttore, non interessa più a nessuno.
Gira,
la cosa per cui dice, Augusto, questa roba qui vale più di un editoriale.
Mamma mia, che domande.
No, la situazione, perché la romanticheria proprio da dire.
Ma guardi, io mi appago con piccole cose. Un abbraccio per me può essere gratificante tanto
un weekend in no, qualche albergo
no,
di lusso.
No, un weekend non ne abbiamo fatti, quindi
no.
Va bene,
no,
allora
no,
passiamo alle canzoni. 100 giorni di Caterina Caselli, con base o senza base?
Ma guardi, allora, premesso che io qui concorro in maniera...
Viva Monti, abbasso la Chiesa intanto.
No, assolutamente no.
Diciamolo,
viva Monti e viva la Chiesa.
No, che viva.
Diciamo che
viva Monti, la Chiesa paghi le tasse. Possiamo
la
dire
Chiesa
così?
È come tutti, d'altra parte.
Dunque, avanti deciso sulla Chiesa, la Chiesa paghi le tasse.
Dalle parole si passi ai fatti.
Si passi, la Chiesa paghi, comincia a pagare la Chiesa.
Come paghiamo tutti.
Come paghiamo
lei sarà d'accordo con me che i traffici loschi della Santa Sede sono parte integrante dei misteri della fede.
Ma perché dobbiamo parlare di traffici loschi? La Chiesa come grande istituzione, come
ha qualche ombretta o no?
Non siamo qui a parlare di questo, siamo qui a parlare
dell'ICI. Però devo dire una cosa, adesso poi canteremo 100 giorni di Caterina Caselli tra qualche istante. Questa cosa che ha detto Monti è abbastanza scontata, perché in realtà gli edifici commerciali, le attività dovrebbero già pagare adesso.
Le ricordo.
Cioè, cosa ha detto di nuovo Monti?
No, le ricordo, sono cruciale, che facevamo una trasmissione qualche mese fa dove mi presi valangate di materiale marrone, valangate di materiale marrone.
Vabbè, però lei è un po' volgare stasera.
Ho detto,
mi permetta.
Sì, molto volgare.
Fango.
Mi chiede cose così
mi sono
un po'
preso,
intime. Adesso...
No, ha ragione.
Calmata.
Mi sono preso
Parenzo.
Delle valangate.
Anche a Sanremo, Luca e Paolo sono presi delle belle.
Mi sono preso delle valangate di fango per aver detto che la Chiesa non pagava l'ICI.
No, non è vero che non pagava l'ICI.
La signora, la senatrice Binetti mi ha detto, lei dice delle cose false, perché si ricorda o no, signor Cruciani?
Sì, ma io...
C'è una legge che in tal senso è un po' ambigua, però io posso quindi dire... crea delle problematiche in tal senso.
Posso dire una
si
cosa?
Dovrebbe dare, diciamo, più chiarezza alla legge che attualmente crea delle zone d'ombra.
Posso dire una cosa? È vero, ci sono delle zone d'ombra, però in realtà Monti ha detto una cosa che dovrebbe essere già attuata, cioè si dovrebbero fare dei controlli maggiori, in particolare a Roma, sugli istituti e sulle attività della Chiesa, quando sono commerciali e quando non sono commerciali. Però base o non base?
Premetto che chi mi seguirà è super organizzata, quindi ha la chitarra.
Ma che c'entra? Questa non è una sfida,
quindi,
tra,
diciamo,
lei e l'onorevole D'Antona.
Io parto un po' svantaggiata, quindi oggi mi sono quasi intimidita sapendo chi concorre.
Il solito complotto delle sinistre.
Il solito complotto delle sinistre.
Ma non è una gara tra
dire,
lei
l'ha detto lei.
Guardi, se le faccio ascoltare chi è venuto prima di lei,
sì.
Perché non è una gara tra lei e l'onorevole D'Antona. Sono sicuro che lei farà molto meglio. Vuole la base o non vuole la base?
La voglio.
Sì,
lo voglio.
Via.
100 giorni, 100 ore, o forse 100 minuti mi darai. Una vita, 100 vite. La mia vita in cambio avrai, un abbraccio, 100 abbracci, qualche carezza avrò da te, i miei occhi, la mia bocca e il mio cuore avrai da me. Perché per te questa vita è un giro tondo che abbraccia tutto il mondo, lo so. Ed invece la corsa della vita per me si è già fermata negli occhi tuoi. Io ti amo, io ti amo più della vita, lo sai. Per 100 giorni, per 100 anni non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai.
Bene.
Ma davvero una sorpresa.
Grazie a Gabriella Giammanco di essere stata
Mamma
con noi. Grazie
mia.
Di essersi sottoposta a quella che
ma
per lei sarà stata
tutta, tanta
una tortura.
Roba. Ma qui tanta roba, eh.
Beh, poi avremo i nostri, come dire, super giudici.
Però volevo chiedere una cosa. Quando lei canta 100 ore, 100 giorni, sono quelli che Minzolini voleva dare a Berlusconi nel suo telegiornale? Quando diceva 100 ore, quelle che voleva dedicare.
Non mi dica che per Gianni Minzolini era un telegiornale, come dire, equilibrato. Questo
no, basta parlare di Minzolini.
Basta.
Ma Augusto, cosa fa?
Ma sei tu che mi hai portato a discutere di queste cose? Perché?
Infatti, la prossima volta, cioè, non c'è due senza tre. La prossima volta che vengo qui non si parlerà assolutamente di
Minzolini. Ma lei è fidanzata ora, dovrebbe già manco?
Mi fate questa promessa.
Sì, facciamo questa promessa. Però lei si è fidanzata.
È fidanzata ora, se è
single.
Non sono fidanzata, no.
No, è single.
No. E poi anche se lo fossi non lo vorrei a dire a voi.
Questo è giusto.
Brava, ci ha cazziato così.
È giusto.
Ci ha cazziato così, grazie.
Comunque, complimenti davvero per la sua battaglia sull'ICI. Lo dico senza ironia.
Sì.
Che tu sei un mangiapreti, naturalmente.
Perché io sono un po' anticlericale.
C'è la borsa, stai
bravo,
zitto.
Brava Giammanco.
Grazie a voi.
Borsa. Siamo qui 20:38, riprendiamo con la Zanzara 800 24 00 24. Andiamo a sentire un paio di ascoltatori, poi un altro ospite di Politicanti questa sera,
molto autorevole peraltro,
deputato del Partito Democratico Pierluigi dalla provincia di... sono tutti autorevoli le persone che cantano
per carità,
da noi sono
certo,
tutti
sì.
autorevoli in quanto cantanti certo. naturalmente. Pierluigi dalla provincia di Cagliari.
Salve Cruciani, salve Parenzo.
Vada.
Innanzitutto dite a quella capra di Scilipoti che la proposta di legge per l'impignorabilità della prima casa è già stata fatta dai parlamentari sardi in seguito in risposta ai comitati anti-equitaria che sono sorti in Sardegna. Non sa neanche dove sta. Poi vorrei dire che vorrei intervenire in merito alle dichiarazioni di Straquadagno relativamente al salario di 500 euro. Vede,
è stato molto insolente.
Come?
Molto sprezzante l'onorevole Straquadagno nei confronti
sì,
di questi lavoratori che guadagnano solo 800 euro.
No, 500.
Non si capisce che usando queste parole, anche con questo piglio, con questo atteggiamento, si inaspriscono gli animi e si esacerba, come dire, il sentimento delle persone che davvero stanno male, che non sono 100.000, come dice Stracquadario. Vede, io penso che c'è una, come dire, un filo che lega questo modo di approcciarsi ai problemi della gente e il ventennale di Tangentopoli. Io auspico,
non c'entra assolutamente nulla,
Sì, sì, glielo spiego subito, se me lo fa
no,
dire.
No, però deve andare veloce.
Sì, ho terminato, guardi, io
il collegamento tra i ventennali di Tangentopoli, la frase di Stracquadano sui 500 euro,
certo,
francamente non me lo
spiego subito. Io auspico una nuova Hotel Raphael in cui questi parlamentari,
bene, bravo, complimenti,
che vengono fuori, vengono presi a monetine dalla,
beh,
gente
senza
povera,
le monetine. Va bene, i fischi, ma senza monetine. I fischi senza monetine, però.
Bene,
i fischi,
ancora non ho capito il collegamento. Ah, lei dice
il collegamento è che questa gente, siccome non possiamo prendere a calci,
deve essere impiccata,
almeno gli possiamo tirare le monetine.
Bene,
dopo che,
vedo, che,
bene.
Vedo che la
credo che è stato il mio messaggio, credo,
no,
che
le frasi di Stracquadanio,
chiamiamolo,
le ripeto,
onorevole Lot of Money,
allora vogliamo però fare risentire, a questo punto facciamole risentire queste frasi di Stracquadanio,
sì, insolenti rispetto a migliaia di giovani lavoratori che non sono degli sfigati perché non riescono a trovare lavoro, perché non ne hanno voglia, ma perché le condizioni del mercato del lavoro purtroppo fino ad oggi
comunque le dichiarazioni sono queste, sono riferite a chi guadagna oggi 500 euro, certo non ai pensionati eccetera. Secondo lui chi oggi guadagna 500 euro è perché non si dà da fare ed è fondamentalmente uno sfigato.
Non ho mai guadagnato 500 euro al mese, perché da quando ho iniziato a studiare mi sono fatto un mazzo tanto e ho guadagnato di più per merito. Chi guadagna con 500 euro al mese è uno sfigato per varie ragioni. Per varie ragioni, e per fortuna sono pochi, pochissimi in Italia, che hanno questi 500 euro al mese. Lo sa? Mi dica quanti sono che hanno 500 euro al mese, che guadagnano così? Quanti sono in Italia?
Non lo so, però...
Poche centinaia di migliaia, anche perché se fosse vero avremmo i morti di fame davanti alle, per le strade, e non ce li abbiamo. Esca in qualunque città e trovi un morto di fame, se ci riesce, italiano. Non ci riesce.
Allora, poi ha specificato che quando ha parlato di sfigati... parlava di sfortunati, però
insomma, peggio mi sento,
il tono
è peggio,
no,
ancora,
una cosa è sfigati detto in senso negativo, una cosa è sfortunati, però diciamo il tono però non era quello, è evidente che non era un tono, come dire, di comprensione verso chi guadagna 500 euro, era un tono di così un po' di sono quelli che non si sono dati da fare, che alla fine si sono accontentati di 500 euro, oppure chi non ce la fa perché non ci arriva. È con noi Olga D'Antona.
Buonasera, buonasera.
Che ritrovo dopo un sacco di tempo qui a Radio 24.
Posso dirti una cosa? Io sentire questo linguaggio violento da
sì,
parte
vabbè,
di
però
alcuni,
basta,
no, dico,
vabbè.
Proprio c'era
degli
D'Antona,
ascoltatori, dici tu, degli
di
ascoltatori.
Chi dice le monetine, la violenza, impicchiamoli. Di fronte a una persona che noi peraltro abbiamo qui in studio, e qui sono molto serio, che è un deputato che si occupa di temi del lavoro e quant'altro, figlia del grande D'Antona, barbaramente trucidata.
E vabbè, allora che c'entra questo?
Quando c'è qualcuno che usa un linguaggio violento, anche solo evocando le monetine, mi vengono i brividi.
Vabbè, le monetine buttiamole a Fontana di Trevi, va? Così ogni tanto qualcuno
per,
le va a raccogliere.
Non solo per rispetto alla storia della signora D'Antona, ma in generale.
Vabbè, allora, l'onorevole D'Antona, Partito Democratico, questa sera ci canta con l'accompagnamento di alcune persone che fanno parte della sua...
Il trio D'Antona?
No, fanno parte della... Come possiamo
staff
dire? No, della piccola band artigianale, no?
Siamo soltanto degli amici, ci divertiamo a cantare,
esatto,
è bello farlo insieme.
Le persone che...
Beh, presentiamo anche i nomi, allora, come a Sanremo. Allora, la voce canta
Olga D'Antona,
alla chitarra.
Nicola Giannelli e Jerry Duni canta.
Canta insieme
anche
a lei?
Jerry. Andiamo al microfono, signor Jerry, allora.
Allora insieme a questo microfono. Benissimo, base senza base.
Beh,
com'è? Come siamo organizzati?
Ma si vede che il PD
senza base perché c'è la chitarra.
Il PD sta rinascendo, io lo vedo da qua. Mi pensavo ci fosse molta confusione del PD. Invece poi vedo questo gruppo strutturato. Mi piace. Bene.
Che non è che il PD, cioè qui c'è il deputato del PD. Sono nemmeno loro.
Organizzatissimi. Voi siete del PD? Vicini almeno.
Vicini. Allora partiamo. La canzone è Como la sigarra di Mercedes Sosa.
Sì, ci tengo a dire che cos'è questa canzone.
Certo,
Mercedes Sosa è una cantante che ha fatto della sua voce una militanza e che ha rappresentato per tutto il popolo argentino sotto la dittatura un punto di riferimento importante, ha tenuto unito il suo popolo, ha dato speranza e soprattutto ha mantenuto le tradizioni culturali di quel paese. Quindi Todo Cambia è uno dei suoi pezzi forti più conosciuto, come la sigarra, che è la, come la cicala, visto che qui è la zanzara, quindi zanzara, cicala.
Come la sigarra, è come la cicala.
La sigarra è questo popolo oppresso, lei dice matato, ucciso, sì, disperato, che però poi ritrova la forza di cantare, quindi una speranza di riscatto.
Benissimo, benissimo, partiamo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tanta desaparecí, a mi propio entierro fui sola llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tanta resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra.
E noi estasiati diamo la linea, diamo la linea alla pubblicità e al traffico, ringraziando l'onorevole D'Antona che entra insieme, devo dire, a Tiziano Motti e forse ad onorevole Paolini nel novero, no, nel novero dei grandi favoriti.
Non ci può accennare un attimo Todo Cambia, giusto così?
Sì, per sì, è vero, un Todo Cambia ci vuole, però Todo Cambia dopo il traffico.
Dopo il traffico, ottimo, molto bene.
Allora, eccoci qui, 800 24 00 24. Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Io sono indignato,
sì,
con la trasmissione, con la zanzara, per il modo che ha lei di comportarsi. L'avranno detto tante,
sì,
volte, forse
me lo dicono ogni giorno.
Ecco, forse sarà un modo per portare avanti questa trasmissione, ma mi indigno di più con chi riesce a mettersi in contatto con la zanzara.
E in che senso?
Che comunque perde il tempo a parlare con lei.
Tra cui lei.
Come lo sto facendo io per giunta. Però
comunque,
il discorso...
Sì, sì. È un'autoflagellazione.
Bravo. Sì. Cioè si sta dando del cretino da solo.
La tua arroganza è talmente ignobile perché lo fa, perché ha la possibilità di farlo tramite il telefono. Perché non so se lo farebbe a tu per tu con una persona che gli sta di fronte. Ha un'arroganza che dà veramente fastidio. Mi indigno di più con chi comunque ancora mantiene in piedi la sua trasmissione.
Bene.
Il fatto dell'ascoltatore che comunque diceva che Famiglia Cristiana, sì, è un giornale che deve comunque pensare effettivamente ai problemi sociali.
Ma perché non ci pensa? Scusi, guardi, io non ho nessuna simpatia per Famiglia Cristiana.
Ma no, ma quali problemi sociali? Famiglia Cristiana pensa solo a
che cosa?
A non lo sa nemmeno lei.
Ma non lo sa
nemmeno
lei.
Ma che non lo sa nemmeno lei? Ma che non lo sa?
Francesco, Famiglia Cristiana viene distribuito Scusi Francesco,
lei dovrebbe avere questa arroganza con le persone però che gli stanno di fronte, là dovrebbe dimostrare.
Bene Francesco, la ringrazio, la voglio
bene.
Il
telefono e riattacca con
le voglio bene.
Le
voglio bene, l'abbraccio fortissimo.
Cioè questo ha perso
le
tempo.
Le do un abbraccio molto forte.
Per dire che odia chi
Sandro da Roma, Sandro da Roma, buonasera.
Pazzesca. Sì, buonasera. Vada. Io sarò meno severo dell'ascoltatore di prima.
Ma lei può essere quello che vuole, anche severissimo.
No. Il primo punto, mi scusi, mi sento poco, ma vado avanti. Il primo punto è il governo Mario Monti. Grazie governo Mario Monti, sì. Si ricandidi col PD alla prossima legislatura.
Perché col PD? Perché magari si candida con non so che cosa. PD. Lei piace Monti, signora D'Antona?
No, a me non mi piace. Sì, mi scusi?
No,
stavo chiedendo
D'Antona,
che sorride enigmatica,
che fa parte diciamo dell'ala sinistra del Partito Democratico, posso definire così?
Diciamo che è una persona per bene.
È una persona per bene. Sì, a dire che è una persona per bene.
Le politiche di Monti la lasciano un po' perplessa, diciamo.
No, io trovo che in questo momento fosse indispensabile una politica di questo tipo, purtroppo, e quindi voglio dire... Credo che Monti ci stia salvando da una tragedia imminente.
Però
che era imminente.
18 non va toccato.
No, io sono tra quelle che lo difende, almeno fino a quando non ci saranno un sistema di garanzie sufficienti. Sì.
Alfredo da Napoli.
Buonasera.
Vada. Sì.
Buonasera, complimenti alle cantanti.
Sì.
Pronto?
Sì. Certo. Abbiamo ricevuto i complimenti.
Ah, vabbè. No, pochissimi secondi solamente per dire che praticamente il fondo della cronaca quotidiana e dei commentari ci ha quasi privato dell'ambizione alla felicità. Siamo tutti accaniti contro tutti e facciamo ambire un po' le persone alla felicità sana.
Ma che vuol dire? Scusi, Alfredo, non ho capito niente.
Perché le molte trasmissioni che commentano i fatti quotidiani sviluppano una serie di quasi un fumus persecutorius globale tra gli italiani. Ritengo che invece un minimo di speranza, visti i tempi difficili, vale.
Ma che è Don Gallo? Chi è? Cioè, non è mica quel ruolo. Noi non abbiamo quel ruolo lì. Il ruolo è di discutere di cose concrete. Ma non noi, in generale. Grazie Alfredo.
Bene.
Todo cambia, vogliamo intonarlo un po'. Ce
la
facciamo. Todo cambia.
Canta.
Todo cambia, canta Olga D'Antona. Mercedes Souza, Todo cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Como todo, todo cambia, que yo cambio y no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Grazie, a domani 18:30.
Molto bene.
Bravi.
Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.